your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Hello, Daddy.
Hello, baby. How's my love child?
Fine.
Tell me, of all your dreams, what most do you hope to be when you become a big girl?
Daddy, I would like to be Miss Black America.
Herringly stepping so proud, Mother Nature's only godchild. Society salutes you today, and we'd like to say God bless Miss Black America. Watch over Miss Black America. She cried tears of success. We wish her long happiness.
Miss Black America.
Sisters, we're all so very proud of that natural look we see among the crowd. Worldwide admiration from nation to nation. They love you, Miss Black America. We love you too, Miss Black America. You're such wonderful people and so beautifully equal.
Miss Black America.
A culture no one can deny. If a young child should ask, then tell them why. They should not be ashamed of their past. Just explain the true mother is Black America. None other than Miss Black America. She cried tears of success. We wish her long happiness.
Miss Black America.
We're so proud of you,
Miss Black America.
Ooh,
Miss Black America.
I'm so proud, I'm so proud.
Miss Black America.
Miss Black America.
15.06, Radio Città Aperta. It, Forno One, riprendiamo in voce dopo gli spot di metà trasmissione. Come annunciato, abbiamo il nostro secondo ospite telefonico, introdotto da un brano espressamente citato nel titolo del suo libro, Miss Black America. Il brano è di Curtis Mayfield. Il sottotitolo del libro è Percorsi sonori nell'identità afroamericana. Mar dei Sargassi è la casa editrice. Noi continuiamo appunto a parlare di America nel giorno dell'Independence Day, il 4 luglio, con Carlo Babando, che insomma, se c'è una rivista di riferimento è Blow Up, se c'è un giornalista all'interno della rivista che va comunque letto e riletto è Carlo Babando, quindi sto proprio come il sorcio nel formaggio. Ci sei?
Ciao Fabrizio, grazie per le belle parole. Grazie
a te per le belle parole che hai scritto. Questo è un libro importante che segue tra l'altro un altro di cui ci siamo occupati sempre invitando Carlo, si chiamava Blackness. Diciamo che c'è una parte del libro precedente che, come dire, ha una specie di sfogo naturale nelle pagine di questo nuovo volume, che vorrei, utilizzando le parole della tua introduzione, come dire, presentare attraverso una riflessione che tu fai quasi all'inizio del libro. Se dovessimo scegliere alcune parole per descrivere che influenza hanno i suoni dell'America nera contemporanea sul resto del pianeta, non potrebbero certamente mancarne due: riscatto e consapevolezza. Questo, diciamo, secondo me è una specie di architrave, un caposaldo sul quale costruisci poi tutto il tuo saggio, se vogliamo. Non so se sono stato troppo sbrigativo e troppo esemplificativo nel volerlo estrapolare con questo concetto.
No, hai perfettamente ragione, è vero, c'è di base sempre un discorso che ruota attorno a questi due grandi cardini, che sono innanzitutto appunto un criterio di consapevolezza e di rivalsa, che è, di cui io scrivo cercando di individuarne i contorni nella musica, ma anche nel cinema, un po' nella letteratura. Io quello che volevo fare con Miss Black America, hai detto bene, è quasi uno sviluppo di ciò che c'era in Blackness, cioè cercare di individuare la cultura afroamericana, la bellezza della cultura afroamericana, innanzitutto dal punto di vista di un non afroamericano, una cosa che io dico subito nel libro, ed è importante,
fondamentale, perché noi corriamo il rischio di essere miopi.
Esatto, e soprattutto c'è un atteggiamento diverso nei confronti anche di certe situazioni collegate a una storia che negli Stati Uniti è secolare, ma che è declinata in maniera diversa anche, per dire, nel Regno Unito, di cui io scrivo tanto nel libro, ma può avere tantissime risultati diversi. Io lo faccio dal punto di vista di una persona che studia queste cose, da bianco, da italiano, io dico spesso anche da siciliano, perché
da terrore,
comunque,
sì, infatti te lo volevo dire, secondo me è una bella lettura, nel senso, lo dicevo nel senso più alto del termine, nel senso di I'm black and I'm proud, capito? Insomma.
Ma sì, di sicuro c'è un discorso anche collegato al razzismo. Io non poi ovviamente non ne parlo nel libro, però io dico, subire il razzismo per me non è una cosa collegabile ovviamente al colore della pelle, ma abbiamo una storia in Italia, una storia di multiculturalità molto giovane. Io ho a che fare ogni giorno, lavorando a scuola, i miei alunni, che poi sono ragazzi anche 18-20 anni, che molto spesso non sono bianchi e mi raccontano le loro esperienze, e spesso ci confrontiamo anche su un discorso che è endemico in Italia, che è quello del razzismo, che è sicuramente sulla linea del colore, ma non solo. C'è un paese che è unito da davvero poco tempo, che ha una serie di culture diverse che hanno anche causato degli attriti. Nel libro ovviamente non parlo di questo, però mi è facile poi vedere molto spesso nei miei maestri, non tanto, non lo so, Baldwin, quanto Leonardo Sciascia o Pirandello.
Certo. Ecco. Una cosa che tu hai accennato, e che sicuramente è un punto di svolta, che spiega anche il motivo, diciamo, l'urgenza di questa tua scrittura, è il fatto della parte britannica del tuo racconto. I punti di riferimento sono due: questo di cui parliamo a breve, e poi un altro nel quale tu appunto accenni che nell'ultimo decennio c'è stato un progressivo riavvicinarsi della scena jazz, soul e R&B verso una certa idea di africanità. Quindi secondo me questi due concetti sono importanti da portare avanti in parallelo, perché apparentemente l'America con il Regno Unito c'entra poco, però in realtà c'è questa strana diaspora della quale parli tu, che è quella che nella fine del secondo conflitto mondiale molti dalle Antille, delle vecchie, appunto, quelle che ancora erano le colonie, si spostano per la ricostruzione di un Regno Unito completamente bombardato, e questo provoca un'altra forma di, come dire, in contaminazioni culturali e musicali, no?
Sì, Miss Black America ho cercato di tracciare i fili di questa diaspora, che poi si è esplicitata in tempi e modi diversi. Nel Regno Unito è un fatto molto più recente, quindi è un fatto collegato, come dicevi tu prima, al Novecento, metà del Novecento, e al fatto, un discorso politico tra la madrepatria e le colonie, quindi erano dei sudditi che dalle colonie caraibiche tornavano a Londra. In realtà poi sotto questo questa grande menzogna ci sono anche lì una serie di questioni legate al razzismo, ma vista dal punto di vista, insomma, della bellezza e della grandezza della musica partorita nel Regno Unito da diciamo su basi afrodiasporiche, c'è un certo tipo di jazz, c'è sicuramente il reggae, c'è un certo tipo di rhythm and blues, e oggi forse come non mai la percezione che c'è tra identità afroamericana e black british a volte è confusa. Io prima ti dicevo, insegnando a scuola italiano e storia, mi confronto con dei ragazzi adolescenti, ma lavorando anche in un negozio di dischi mi confronto con ragazzi un po' più grandi che spesso per esempio non sanno che Kamasi Washington è afroamericano e Shabaka invece è inglese.
Certo.
Oggi il discorso è da questo punto di vista ancora più stimolante. Io quando poi parlo di jazz ne parlo specificando bene che tipo di jazz intendo e il cambiamento interno a questo mondo che adesso è molto vicino anche agli esiti dell'R&B, della grande cultura hip hop che poi si è diramata in un sacco di cose diverse negli ultimi anni, e però ha rimesso in gioco questo dialogo tra identità afroamericana e black british, che poi si può sviluppare anche più in là di questi due contesti, che sono quelli però su cui mi sono concentrato nel libro.
Io vado un po' in ordine sparso perché gli stimoli e gli spunti sono molteplici, però ecco, mi viene da pensare, anche perché sono di recente intervista una settimana fa con un altro importante libro, l'autore di un importante libro che mette a confronto Malcolm X e Martin Luther King, per esempio lì si parlava del fatto che Malcolm X ha sempre vissuto in maniera molto particolare il fatto di essere stato l'unico non picchiato dei suoi figli perché era di carnagione più chiara, no? E tu parli per esempio di Beyoncé, e anche per certi aspetti ci sono delle, come dire, c'è una maturazione all'incontrario di Beyoncé, cioè lei parte da un discorso molto tra virgolette pop e adesso e quindi anche di accettazione, proprio perché lei si schiarisce i capelli, fa sempre delle scelte con degli effetti flu molto, molto evidenti nei suoi video, e però lei sta cercando di fare un percorso, come dire, inverso, cioè mentre, che ne so, all'epoca di Malcolm X, ma fino ai giorni nostri, basti pensare anche a Michael Jackson, ai suoi sbiancamenti improvvisi, sembrava che l'unica maniera che gli afroamericani avessero per farsi accettare fossero assomigliare ai bianchi. Beyoncé, che forse deve pagare un pochettino pedaggio per questa sua questo suo, diciamo, peccato originale, cerca di fare l'inverso.
È comunque un movimento di emancipazione da una sorta di colonizzazione culturale che poi è agito su più livelli, perché negli Stati Uniti si può passare ovviamente dal discorso della tratta degli schiavi, ma io già in Blackness cercavo un po' di allargare il campo prendendo quel momento per farlo diventare qualcosa di più complesso del solito discorso sul middle, certo, passage, eccetera eccetera. Beyoncé è una figura centrale alla cultura afroamericana contemporanea, direi quasi a prescindere dagli esiti artistici, nel senso che può piacere o meno sia con le Destiny's Child che poi da solista, eppure ha segnato e continua a segnare la cultura afroamericana in tanti modi diversi. Io quando ne scrivevo nel libro dicevo di quanto è stato importante a livello anche meramente mediatico un set come quello di Beicella al Coachella di qualche anno fa, dicendo anche di questa di questo volersi di nuovo riappropriare di una fisicità molto più africana che europea, e adesso ci ritroviamo con un disco in cui è di nuovo biondissima, è di nuovo molto in forma, quindi c'è di nuovo una vicinanza a quella fisicità.
Adesso addirittura fa il country, è vero che lei è texana,
e che fa country, lo fa dal punto di vista per l'appunto di una donna afroamericana nata e cresciuta in Texas, che alle spalle ha un passato che è quello della donna tradita che ha perdonato il marito, della sorella afroamericana che ha tradito le sorelle del Destiny's Child perché a un certo punto aveva è stata accusata di aver preso lo scettro del potere, anche perché insomma il padre non è proprio uno sprovveduto lavorando all'interno della discografia, ma lungi dall'accusarla, in realtà Beyoncé è interessante per questo motivo, perché è un personaggio particolarmente stabile accettato, che mi ha permesso anche attraverso la figura del Magito di Jay-Z di parlare del black capitalism, del fatto che
come
c'è
gli
questa
afroamericani
sorta
hanno
di...
fatto i quattrini, insomma, o del ruolo di,
c'è
cioè,
questa sorta
del,
pure lì di di peccato, no? Nel voler puntare al potere e al denaro, poi però ti rendi conto che in America c'è questa frattura insanabile tra chi i soldi li ha sempre avuti e ha gestito il potere, e chi magari ci è arrivato ma viene accusato di essere troppo nero per poter davvero essere ricco e potersi permettere anche di essere tra virgolette cattivo.
Oppure
però
addirittura
è molto
ancora
più
peggio
complesso.
Sembra quasi come se essere ricco e nero sia quasi una contraddizione, che non è possibile. Cioè, se sei nero devi essere comunque uno che sta sempre attento alla fratellanza, diciamo, alle istanze di chi col colore della tua pelle ancora fa botte tutti i giorni. Questo mi presta il fianco. Hai parlato che il libro c'ha molti riferimenti anche nel cinema. Parlando appunto di Beyoncé e della sua, come dire, del suo ruolo di imprenditrice ricca, insomma molto importante, per certi versi mi viene in mente Spike Lee, del quale hai messo in evidenza un aspetto che io avevo già notato qualche anno fa in fase di presentazione del film The Five Bloods, perché se non ricordo male sulla copertina del venerdì di Repubblica c'era lui che metteva in bella mostra le sue sneakers, proprio si capiva che era una marchetta di quelle clamorose, e io che ho sempre avuto il mito di Spike Lee, per me poteva fare anche i filmini della Comunione, erano qualcosa di imperdibile, per un attimo ho vacillato, perché pure lì c'è un discorso, come dire, di marketing, anche se magari c'è tutta una motivazione. Tu parli proprio di questo, del fatto delle Air Jordan, per esempio, le oppure del di quel come si chiama, quel creativo della moda che prende i pezzi e fa un pochettino come i rapper che facevano i merry-go-round,
sì, Dr. Ben.
Sì, insomma, che prendi un pezzo di stoffa di Gucci, un pezzo di Fendi e lo reinventi, no? Però poi alla fine diventa business pure quello, insomma. E io Spike Lee, insomma, sì, me lo devi far digerire un pochettino, perché sta cosa mi è rimasta un po'... Aiutami a farlo tornare nel mio Olimpo.
Allora, guarda, il discorso è quanto mai attuale, perché proprio di qualche giorno fa, tra l'altro, l'idea di Spike Lee di ritornare ai fasti, di fare la cosa giusta attraverso appunto una serie di sneakers in edizione limitata,
ecco.
Però io quando parlo di cinema afroamericano lo faccio un po' tornando al discorso della black exploitation, ma cercando poi di rivolgermi molto al presente, lo faccio soprattutto attraverso diciamo le idee e la macchina da presa di Jordan Peele. Arrivando a Spike Lee ha un'importanza anche lui capitale all'interno della cultura afroamericana, forse anche quella contemporanea in realtà, in maniera diversa rispetto a come era negli anni 80 e 90. Quello che mi premeva far emergere è che un grandissimo dell'NBA come LeBron James, facendo qualche salto in avanti rispetto a Michael Jordan e alla collaborazione con Spike Lee, è finito su copertine importanti, e la prima copertina importante su cui è apparso lì con una posa che è stata accusata alla comunità afroamericana di essere la posa di un gorilla. Sempre un contrattare, una serie di evidenziare una serie di compromessi tra chi ce la fa all'interno della comunità afroamericana, come ce la fa e come viene presentato o decide di essere presentato alla platea bianca americana e quindi mondiale. Spike Lee è stato è un grande regista, è anche un grande imprenditore, non sempre le sue scelte hanno funzionato, e forse oggi che c'è una maggiore attenzione da questo punto di vista, certi accostamenti sarebbero pesati più di prima. Penso alle pubblicità per l'appunto con Michael Jordan e per le scarpe. Sta di fatto che il discorso che voglio fare nel libro è appunto un discorso che evita le semplificazioni, quindi io non sto mai lì ad accusare o a santificare nessuno, ma a renderci conto che probabilmente delle risposte non ci sono, anche perché poi cristallizzare Spike Lee come esponente della cultura afroamericana sarebbe anche privarlo della propria individualità poi di essere umano. E quindi sì, c'è un modo per essere giusti come uomini o donne nere o neri, No, probabilmente no, come non ce n'è uno giusto per essere bianchi quando si fa attivismo.
Certo.
Il discorso poi dell'attivismo rischia di diventare una gabbia per gli afroamericani quando vengono accusati all'interno della comunità afroamericana di qualcosa. Pensiamo anche a Dee Scott Tyron, che è stato un personaggio enorme dal punto di vista non solo musicale ma proprio culturale, ma allo stesso tempo c'è quel grande punto interrogativo del brano nel disco d'esordio in cui sembra avere parole molto dure per la comunità omosessuale, e quindi c'è un discorso di macismo collegato all'identità afroamericana, di maschilismo, di macismo. Insomma, è complesso ed è bello affrontarlo proprio prendendo di petto questa complessità, a costo poi di non avere delle risposte né di uscirne pacificati da queste discussioni, perché io l'ultima cosa che voglio che qualcuno chiude il mio libro dicendo adesso ho capito,
adesso
che bello,
posto,
no.
Certo. No, ma infatti la cosa bella è che tu ci provochi, nel senso che ci costringi a non avere certezze, anzi, se vogliamo, a rimettere in discussione. Io quando leggevo le pagine del tuo libro dico, ma allora non ho capito niente di quello, cioè il mio approccio nei confronti della musica nera è proprio quello dell'europeo che va a fare il safari, no? Insomma, col tutto bello, tutto la natura, i neri hanno il ritmo nel sangue, queste cose che poi alla fine, se me le vai ad additare come rimprovero, io rimango, cioè mi cascano le braccia, perché poi alla fine non saprei come controbattere, perché in parte siamo un pochettino anche vincolati da questo ideale, da questa presunzione di conoscerla, poi questa cultura. Noi non conosciamo neanche quella nostra, insomma.
Ma sono domande che è giusto che tutti noi che amiamo la cultura afroamericana dobbiamo farci giornalmente. Io, come ti dicevo, lì non prendo in considerazione la realtà che mi circonda, ma io vivo in una realtà fortemente multiculturale, in cui molto spesso, insomma, ci sono degli scambi tra chi ha origini africane e chi non ne ha. Spesso questo discorso, se veicolato con dolcezza, riesce a stimolare le domande giuste, a farti anche cambiare percezione su alcune cose, alcune scorciatoie che noi utilizziamo da sempre senza rendercene conto, io per primo. E muovendosi in questo modo, secondo me, poi si riesce poi a sviluppare anche una sensibilità e poi una presa di coscienza quanto più informata su certe cose. Poi anche lì il discorso no, io sbaglio, tu hai ragione, o il contrario, sarebbe anche lì poi abbastanza privo di senso.
No, ma infatti
io credo
tu
che ascoltare...
lanci il sasso nello stagno, non nascondi assolutamente la mano, nel senso che ci tieni proprio a far vedere che sei tu quello che è un pochettino la buttata in caciara, come si dice dalle nostre parti, cioè che hai cercato di essere provocatore e provocatorio, ovviamente a fin di bene, non è che lo fai per il gusto di rimescolare le carte e dire c'è poco da capire, no, cerchiamo di continuare ad avere un atteggiamento sempre, come dire, accorto, senza farci troppo condizionare neanche dalla mania del politically correct, che adesso sembra essere quasi, come dire, un gioco, una specie di spada di Damocle per la quale non è difficile anche muoversi, però contemporaneamente affronti, come sempre hai fatto, da vari punti di vista, anche dal punto di vista storico, parli dell'afrofuturismo, hai dedicato un importante capitolo ad un personaggio come Gil Cotteron, del quale non parliamo mai abbastanza, soprattutto da questa parte dell'oceano e del Mediterraneo. Quindi, insomma, è un quadro quanto mai, come dire, variegato e sfaccettato, insomma. Secondo me poi non è neanche finita lì, nel senso che non so che idee c'hai te, probabilmente adesso ci avrai la crisi postpartum, però, insomma, secondo me alcuni capitoli di questo libro potrebbero dare spazio a degli ulteriori approfondimenti, per esempio tutta la parte di Black British. È vero che ci sono anche già altri testi che ne parlano, però a mio modestissimo parere tutto il discorso legato a Shabaka, legato a Cleo Soul, a tutti quegli artisti che adesso stanno facendo della contaminazione, dell'abbattimento delle barriere, un loro fondamentale passaggio, decidendo appunto che non esiste un'etichetta che ci può in qualche maniera limitare. Questo è tutto un discorso che secondo me potrebbe dare spazio ad ulteriori approfondimenti, ed è qualcosa di nuovo, la scena britannica, intendo dire.
Sì, la mia visione nella scrittura del libro, che per me adesso è già stato scritto tempo fa, cioè io sono ovviamente sfalsato rispetto alla pubblicazione del libro, perché sto già scrivendo altro, nel senso che lo faccio poi ogni mese sulle pagine di Blow Up, quindi volente o nolente su quelle cose io ci torno ogni mese nella mia rubrica che si chiama Inner City Blues e che appunto appare ogni mese su Blow Up. La mia visione, molto più che rispetto a qualche anno fa, è una visione che tiene fortemente in considerazione anche l'ipotesi di uscire fuori dai confini proprio statunitensi, e per cui andare anche da una parte verso il Sud America, dall'altra verso la Francia, l'Inghilterra, e ovviamente arriverò in qualche modo all'Italia. Non l'ho ancora fatto per una serie di ragioni legate proprio al contesto musicale, che è un po' diverso da quello di cui mi occupo abitualmente, quindi non mi sento neanche abbastanza pronto per poterne parlare con cognizione di causa. Però se insomma, Georgia Smith dice: quando vado a casa dei miei, guardo nella collezione i dischi Trojan di mio padre e me li porto a casa. Se Sanfa dice che culla i suoi bambini utilizzando appunto i 33 giri reggae degli anni Rocksteady, degli anni 60 e 70, è ovvio che c'è una continuità che negli Stati Uniti non ci può essere, perché in Inghilterra l'immigrazione dei sudditi, tra virgolette, giamaicani ha avuto una storia differente, e questa cosa si è sviluppata parallelamente. Adesso si stanno unendo, io penso alla colonna sonora per esempio di Wakanda Forever, che è un film di una grandissima major, da una parte c'è la Marvel e dall'altra la Disney, insomma, quindi non stiamo parlando di musica indipendente o di discorsi particolarmente difficili da scovare, però se la colonna sonora di Wakanda Forever mette insieme artisti africani, artisti afro-britannici e afro-americani, è come se fosse quella a riunire i fili della diaspora, molto più che un film in cui il Wakanda mostra un Wakanda che in Africa non esiste, quindi c'è di nuovo anche inconsapevolmente l'idea che dall'Africa al continente africano non possa emergere davvero un supereroe, perché poi il Wakanda non è davvero l'Africa. E invece la colonna sonora mostra qualcosa di inedito e di molto interessante, che appunto mette insieme il continente africano con i fili della diaspora.
Certo, certo. Allora, siamo già arrivati alle 15.30, quindi è il momento dei saluti. Il discorso va approfondito, ma comunque vi ricordo questo importante libro, per chi segue questo programma penso che sia una specie di passaggio obbligato. Carlo Babando, Miss Black America, percorsi sonori nell'identità afroamericana, recentemente pubblicato da Mar dei Sargassi. Spero, non so se l'ha già fatto e me lo sono perso per strada, che ci sia una possibilità di presentazione a Roma, che mi dici, Carlo?
Speriamo di e contiamo di fare una presentazione a Roma a settembre.
Ok, allora io ti prego, insomma, faccio una comunicazione di servizio, di tenermi aggiornato al riguardo, sia per farne la dovuta presentazione qui in radio, che poi per essere fisicamente ad assistervi. Quindi io ti ringrazio. Devo fare devo confessare un piccolo peccato, ma è diciamo funzionale alla scaletta. Tu hai aperto ovviamente già col titolo del libro, ma anche con un'introduzione nel frontespizio del primo capitolo, con Curtis Mayfield, che ancora scorre sotto la mia voce, e il brano che dà il titolo all'intero volume, cioè Miss Black America. E chiudi, e farò io altrettanto, con un altro brano sempre dallo stesso Curtis, un album seminale, se vogliamo, di Curtis Mayfield, il brano Move On Up. Però io purtroppo gli 8 minuti e passa dell'edizione extended non la posso programmare, quindi ti prego di perdonarmi, prendo quella del singolo, però insomma va bene uguale, no?
Perdonato, assolutamente.
Benissimo, allora con la benedizione di Carlo Babando e con gli auguri di un'ottima estate per lui e tutti i suoi lettori, anche quelli di Blow Up ovviamente, ci salutiamo con di nuovo Curtis Mayfield e questa Move On Up. Grazie ancora Carlo, complimenti.
Grazie a voi.
Hush not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. The
nation. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistakes say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.